diciamo, occupandomi soprattutto di psicofarmacologia e psichiatria clinica, e ho fatto una svolta verso la psicofisiologia, essendo sempre stato dell'idea che la psichiatria non doveva essere troppo chiacchiere, ma doveva basarsi sugli sviluppi della neuroscienza, e quindi questo settore mi ha particolarmente entusiasmato per dare delle risposte a tante aree che altrimenti sono trattate in maniera molto semplicistica, con delle diagnosi che hanno poca validità e con dei farmaci che praticamente sono anche abbastanza grossolani nella loro risposta a tutte le esigenze. E quindi ora il mio intervento è sulla encefalografia quantitativa, che è uno sviluppo recente, anche se non recentissimo, recente soprattutto per quanto riguarda degli sviluppi molto rapidi che ci sono stati negli ultimi anni, ma è un settore che è partito dagli anni 80. E questa è una nuova visione che sta facendo un po' da faro in tutto il settore delle neuroscienze, è ormai di pensare a questo progetto connettoma, cioè la mappa globale delle connessioni neurali del cervello. Quindi praticamente c'è stato uno sviluppo degli studi di tipo post mortem, dove venivano esaminate le connessioni cerebrali con le colorazioni messe a punto, la microscopia elettronica, che comunque è sempre su sezioni di cervello, no, quella alle moderne tecniche di neuroimaging, quindi con la
con questo va avanti, almeno
benissimo, dov'è?
La freccia alla destra
va avanti, caratto indietro. Allora, con le tecniche di risonanza magnetica funzionale e gli recenti sviluppi del DYI e di DWI e di TI, e praticamente tecniche di diffusione dove si realizzano immagini di questo tipo, cioè vedendo le singole fibre dove vanno a connettersi, e quindi si riesce ad avere un in vivo, quindi ben diversamente dal discorso degli studi che si potevano fare solo su sezioni di cervello, di vedere in vivo come si connettono fra di loro le varie stazioni cerebrali. Ma gli sviluppi più eclatanti sono ancora successivi, o perlomeno parallelo con questi, che sono studi di tipo anatomico, anche se ci danno poi delle informazioni di tipo funzionale. Per quanto riguarda invece la parte funzionale in vivo, tecniche appunto come l'elettroencefalografia quantitativa, di cui ora parlerò. E questo è un articolo del 2019 comparso su Clinical Neurophysiology, con come primo autore il famoso neurologo Rossini e altri colleghi, patrocinato dalla International Federation of Clinical Neurophysiology. Quindi la cosa interessante appunto che viene detta in questo articolo, che è diventato una pietra miliare, quindi un riferimento per quanto riguarda il presente e soprattutto gli sviluppi futuri con ricadute, ecco, questo è il punto importante, sulla psicologia e sulla psichiatria, questo sono, diciamo, gli sviluppi futuri di queste branche, basate appunto sulla possibilità che attraverso queste tecniche si riesce comunque ad avere delle valutazioni molto precise sulla mappatura cerebrale per esplorare meccanismi di connettività strutturale e funzionale e rivelare le relazioni eziologiche che legano la normalità di connettività con disturbi di tipo neuropsichiatrico. E che cos'è la mappa cerebrale fatta con l'elettroencefalografia quantitativa? Quindi si parte appunto dall'analisi spettrale della potenza, che è una tecnica statistica per determinare delle periodicità all'interno di dati in serie. La tecnica è usata di routine per scomporre delle forme complesse di onde nelle loro frequenze costitutive. E la quantificazione viene realizzata determinando la quantità di voltaggio che si rileva per hertz, per bande bande prespecificate. Come funziona? Quindi tutte le terapie non farmacologiche partono come primo passo dalla mappatura cerebrale. Vengono piazzati 19 sensori sul cuoio capelluto per registrare l'attività cerebrale in fase a occhi aperti, a occhi chiusi e a occhi aperti. Sono tecniche non invasive, solo di registrazione, perché non c'è nessuna forma di stimolazione, di passaggio di corrente, non vengono somministrate medicine. Inoltre non c'è nessuna invasività, nessuna forma di disagio da parte del paziente. Una volta che l'attività cerebrale viene registrata e mappata, i risultati sono poi messi in confronto con un database normativo di riferimento di attività normale trovata in individui della stessa età e dello stesso sesso, che permette di identificare le regioni del cervello che possono essere troppo attive o troppo poco attive. Questo è un esempio di mappa cerebrale fatta con il sistema internazionale NeuroGuide, che è uno dei più utilizzati, insieme a un altro paio di sistemi, fra cui QEG Pro quello dello Human Brain Institute di San Pietroburgo. E vediamo che ci sono appunto da sinistra verso destra la suddivisione nelle 5 bande di frequenza che vengono considerate, dalle onde a sinistra le onde più lente, quindi di frequenza inferiore, dalle delta, poi teta, alfa che è media frequenza, e a destra ci sono le frequenze più elevate, beta, e la fascia alta del beta, high beta. I colori più accesi, quindi rosso, marrone, giallo, denotano un'attività molto, molto accentuata, e quindi si arriva fino a tre deviazioni standard dai risultati attesi, e invece i colori più scuri, più cupi, quindi che vanno verso il blu, denotano poca attività. Quindi vediamo in questo caso, in queste righe, cioè nelle prime due righe ci sono, c'è la potenza assoluta espressa in microvolt al quadrato e la potenza relativa espressa invece in percentuali fra le varie bande, fra di loro sul totale. Vediamo per esempio in questo caso che c'è un'attività scarsa sulle onde, delta, e un'attività molto presente invece sul beta, e quindi questa potrebbe essere una situazione per esempio dove si riscontra insonnia. E diciamo, c'è una forte evidenza che l'insonnia sia associata con le frequenze relativamente alte, quindi un aumento della banda beta, quindi quella che è compresa fra 12 e 30 Hz, e un aumento anche nella potenza gamma 30-80 Hz. Com'è?
Cioè, che significato ha funzionare?
Ora lo dico, cioè, subito dopo c'è il discorso. A parte che volevo dire solo questo, che la potenza, diciamo la banda gamma, solo recentemente viene presa in considerazione, perché fino a poco fa si arrivava fino alla fascia alta del beta, ma il gamma è un'acquisizione recente, però dove si sta vedendo che invece ha un'importanza estremamente di rilievo per quanto riguarda proprio i disturbi psichiatrici. Per esempio una bassa presenza di gamma, una bassa attività gamma è uno dei neuromarker per la schizofrenia, per esempio, uno recenti acquisizioni. Quindi il modello è quello che diceva Vincenzo, insomma, la risposta a quello che dice, il modello di insonnia, ecco, che può essere, diciamo, in linea con questo tipo di rilevazione di un aumento della banda beta, della potenza della banda beta, è legato al modello di insonnia hyper arousal, è quindi una iperattivazione, dove ci sono, io qui cito alcuni autori che hanno fatto degli studi appunto su questo, e quindi l'insonnia vista come un disturbo cronico della attivazione cerebrale, dell'attivazione fisiologica cerebrale.
Cioè,
quindi le onde molto rapide sono legate appunto a un'eccessiva situazione di attività
inutile, diciamo confusa, non diciamo, coordinata.
Diciamo che
non è equilibrata.
È un organismo, diciamo un cervello molto attivato anche quando non dovrebbe esserlo. C'è una grande difficoltà di passare, diciamo, ora poi ci sono delle immagini, ve lo faccio vedere ancora meglio. Vediamo subito quelle successive, diciamo. Ecco, questi risultati trovati sulla banda beta sono, diciamo, vanno di pari passo con dati psicologici che suggeriscono che i pazienti con l'insonnia sono ipervigili o eccessivamente ruminativi al momento dell'addormentamento e o durante il sonno. E indicano processi, l'elaborazione di informazione sensoriale, l'attenzione, la memoria a lungo termine, e implicano strutture come il talamo, la corteccia sensoria, sensoriale, la corteccia prefrontale e l'ippocampo, che possono essere legati all'inizio del sonno e a problemi di addormentamento e di mantenimento del sonno. Ecco, queste secondo me sono immagini molto interessanti, cioè sono le tre possibilità che noi possiamo vedere, diciamo le tre tipologie che riscontriamo, diciamo nel 100%, prendendo il 100% della popolazione. Vediamo quindi un primo quadro che è quello normale, diciamo, se lo vediamo chiamare normale, quindi quello equilibrato, un adulto in equilibrio, dove vediamo che la banda alfa, quindi le ampiezze della banda alfa predominano su tutto il resto. Quindi queste onde di media frequenza sono le più elevate, costituiscono le più elevate ampiezze che riscontriamo, e abbiamo un declino, diciamo, quindi sia nella parte delle onde di frequenza più bassa, sia di quelle più rapide. Questo è, diciamo, dovrebbe essere il normale, dovrebbe essere il punto di riferimento. E vediamo invece due possibilità opposte. Abbiamo qui l'ipoattivazione, scusate, dove vediamo un costante calare con una predominanza di onde lente, quindi qui a sinistra ci sono le onde lente, vediamo quindi le onde più lente che predominano sull'alfa, vedete che qui è come tagliato quel picco che c'era delle ampiezze alfa, e le onde beta che sono decrescenti, quindi verso le frequenze più elevate. Quindi diciamo, vogliamo vedere all'incontrario, vediamo che dalle frequenze più elevate le ampiezze aumentano andando verso le frequenze più basse, andando verso dalle frequenze più elevate aumentano le ampiezze andando verso le onde di bassa frequenza. E poi abbiamo invece questa terza possibilità, che è quella legata all'insonnia, dove vediamo il predominare delle onde rapide. Quindi qui è proprio tagliata questa parte relativa alle onde di bassa frequenza. L'alfa è veramente basso, l'alfa è l'equilibrio, sull'alfa si legge tutto, diciamo, l'edificio, e quindi è tagliata, e le onde beta sono le maggiori di tutte, e questo è il quadro che ritroviamo per esempio in questa situazione che dicevamo legata all'insonnia, e soprattutto questa fascia di beta alte che nella situazione normale non ci dovrebbero proprio essere, sono le beta brutte, diciamo, quelle nella fascia alta del beta verso 30 Hz, da 25 a 30 Hz, che non dovrebbero proprio esserci, sono le beta malate, si potrebbe dire.
Quelle, no? Che avevo io, quelli.
Vedete, riguardando il quadro, diciamo, normale, fra virgolette, le beta alte sono quasi inesistenti. Vedete la differenza che c'è invece con... Non mi cambia più. Ecco. Vediamo, vedete qui la differenza, che da essere molto, diciamo, molto ridotte, c'è un bel picco di beta elevate e anche di beta, quindi nella fascia che va da 12 fino a 25. Una cosa interessante sono i farmaci. I farmaci modificano l'elettroencefalogramma le onde cerebrali in maniera pesante, e soprattutto parlando di psicofarmaci, la cosa è molto strana e fanno quasi tutte la stessa cosa. Quindi stimolanti e sedativi, che sono due classi di farmaci che sembrano opposti fra di loro, producono praticamente lo stesso effetto sulle onde cerebrali, aumentando le onde beta. Quindi è anche un paradosso: le benzodiazepine, che sono gli ansiolitici più utilizzati, diciamo, nel tempo ancora di più, aumentano le frazioni beta. Quindi io do delle benzodiazepine e poi provoco l'insonnia, che è legata a un eccesso di beta, si è detto. Quindi
è l'effetto paradosso delle benzodiazepine,
esatto. A volte noi vediamo l'effetto clinico paradosso. Questo è l'effetto, diciamo, l'effetto elettroencefalografico paradosso, perché farmaci che dovrebbero sedare, e che quindi hanno anche in effetti per altri meccanismi evidentemente un effetto sedativo, ma sul cervello fanno male, perché vanno ad aumentare la frazione, diciamo, del cervello eccitato, quindi vanno a scatenare un aumento di beta. E questo lo fanno sia gli stimolanti, come si diceva, gli antidepressivi e anche i sedativi. Gli antipsicotici agiscono, diciamo, in una maniera doppia. All'inizio producono un aumento di tutte delle ampiezze di tutte le varie frazioni, le varie bande. In un secondo tempo una diminuzione. La diminuzione non è una bella cosa nemmeno quella, cioè, voglio dire, perché non è un qualcosa che possiamo leggere come positivo. Questo è un riassunto, tanto per far vedere, diciamo, che esiste questo che utilizziamo noi con Ilaria Lodovisi, che è una psicologa, una mia collaboratrice, che, diciamo, usiamo questo sistema internazionale QEEG Pro, che fa un sacco di elaborazioni e dà veramente delle relazioni, fa delle elaborazioni che portano, diciamo, a delle sintesi molto interessanti, per esempio per far vedere le compatibilità con i vari disturbi psichiatrici che ci sono nelle registrazioni che abbiamo fatto. Qui c'è, sulla destra, vedete un riassunto, per esempio, di questo caso, dove vediamo semaforo verde va bene, rosso va male, e ci sono tante cose rosse che quindi vanno male qua. Abbiamo un eccesso di alfa in certe aree, un deficit di alfa in altre aree, un eccesso di beta e anche un difetto di beta in altre aree, un eccesso di gamma e un deficit di gamma. Quindi questa è una situazione molto scombinata, dove vediamo che c'è una situazione molto variata, per cui si va da aree in cui esiste uno squilibrio in un certo senso ad aree in cui c'è uno squilibrio in senso opposto. Qual è il rimedio che noi proponiamo, appunto, attraverso, appunto, questa valutazione che viene fatta con l'elettroencefalografia quantitativa? Il corrispettivo terapeutico della valutazione diagnostica fatta con l'elettroencefalografia quantitativa è il neurofeedback, che è un tipo di biofeedback, quindi di retroazione biologica, con gli elettrodi posti sul cuoio capelluto, e quindi che rilevano l'attività cerebrale. La cosa interessante è che il cervello può, diciamo, attraverso delle immagini e dei suoni che riflettono, a seconda del protocollo, insomma, secondo il protocollo che abbiamo utilizzato, riflettono l'attività cerebrale di quel momento nell'area che stiamo esaminando, il soggetto può variare la propria attività cerebrale, appunto utilizzando l'informazione che con suoni e immagini gli viene portata, per adeguarla allo stato mentale che noi vogliamo ottenere, che è quello, diciamo,
vai, vai, vai. questione, dici tutto quello che dire, però
sto andando verso la fine, di fatti. Andiamo su quello. Ecco, ci sono dei protocolli del neurofeedback proprio adatti all'insonnia. Uno in particolare è questo dell'attivazione, quindi di aumentare l'attività cerebrale nella fascia sensorimotoria, che è quella striscia, diciamo, di cervello che va dalla area motoria del frontale fino all'area sensoriale del parietale, quindi quella dove sono situati i neuroni specchio, quindi è un'area importantissima, è quella, questo lo valutiamo, diciamo, nella frequenza che vanno da 12 a 15 Hz, ed è quell'area appunto che è considerata della velocità di crociera del cervello, si potrebbe dire, e quindi che però se è bassa l'attività in quell'area si rilevano molti problemi di tipo somatico e molti problemi anche di tipo di scontrollo impulsivo, incapacità di lettura delle situazioni emotive, e quindi, diciamo, è una di quelle aree che, se non funziona correttamente, può essere molto problematica, ma noi possiamo intervenire, diciamo, perché ci sono protocolli che possono, le ultime due diapositive. Altre possibilità, sempre per l'insonnia, sono appunto la riduzione, quindi dei training che insegnino a ridurre la componente beta elevata da 19-30 Hz, e quindi ridurre lo stato di eccessiva attivazione, oppure, e questo lo vediamo dalle singole mappe, dalle mappe personalizzate che sono state fatte, quali sono le più opportune misure da mettere in atto, i protocolli più opportuni, un aumento dell'attività alfa per promuovere rilassamento. L'attività alfa deve essere soprattutto presente nella parte parietale e occipitale destra, e quindi noi cerchiamo di aumentare l'attività alfa in quelle aree. Questa è l'ultima diapositiva, dove vediamo, così a titolo esemplificativo, che attraverso il sistema di cui ho parlato prima, QEEG Pro, ci dà delle indicazioni personalizzate su quali tipi di protocollo utilizzare nel singolo paziente, anche sulla base delle informazioni che gli abbiamo dato, dei sintomi che sono quelli più spiacevoli che il paziente ha deciso di voler migliorare. E vedete che qui ci dà la raccomandazione, per esempio, di quello che abbiamo visto prima, di abbassare quindi l'attività beta 20-22 Hz su C4, perché C4 l'attività, quindi su elettrodo centrale destro, C4, perché è stata rilevata attraverso la mappa un eccesso di attività beta proprio sulla frequenza 21 Hz sul sito C4.
Finito. Grazie, un applauso per Paolo.